Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani, perché si è salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli però si guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Il racconto del Vangelo che abbiamo appena ascoltato è abbastanza singolare. L'insegnamento, potremmo dire, l'insegnamento principale, perché i punti sono tanti, ma non possiamo naturalmente fare un'esegesi di tutto il brano e di tutte le letture che abbiamo ascoltato oggi nella messa della domenica tredicesima del tempo ordinario. E un punto su cui ci possiamo soffermare, che sembra identificativo un po' di questa pagina del Vangelo, è che sembra che in questo brano la misericordia vada oltre la giustizia, che quasi non ne abbia bisogno, che sia qualcosa che viene da Dio e che non necessariamente deve trovare nell'uomo un territorio fertile, anche se ce l'ha. Però la sensazione è che questa misericordia è così grande che travalica perfino la nostra adesione al progetto di Dio. Cosa accade? Normalmente i miracoli nel Vangelo sono ordinati a una sorta di sequenza, che qualcuno chiede a Gesù un miracolo. Gesù risponde, o meglio, chiede alla persona che ha bisogno del miracolo se ha fede. Puoi credere tu che io possa guarirti? E lui risponde: normalmente sì, lo credo. Allora Gesù risponde: va, la tua fede ti ha salvato. Questo un po' è il protocollo di tutti i miracoli, o di quasi tutti, come vedremo nelle narrazioni evangeliche. Questo Qui c'è un'eccezione, anzi ce ne sono due, e poi vedremo, forse ce n'è anche una terza che non è scritta. La prima è che il soggetto della richiesta del miracolo, la bambina, è morente, non può fare nessuna richiesta a Gesù. Non sappiamo neanche se una bambina è vissuta nella fede di Cristo, se qualcuno gliel'ha insegnato. Sappiamo che è la figlia del sinagogo o di uno dei sinagoghi di Cafarnao, dove Gesù stava molto tempo, quindi avevano sentito sicuramente parlare di Gesù, ma non sappiamo se questa famiglia aveva aderito alla fede di Cristo. Sappiamo che il padre, e non lei perché è morente, sappiamo che il padre si reca da Gesù a chiedere che la figlia, la bambina che ha 12 anni, sia guarita dalla malattia. Gesù dice che andrà a casa di questo Gairo, ma poi non ci va perché accade un piccolo incidente, il secondo miracolo, che poi è il primo, perché la guarigione dell'emorragia è prima della guarigione della bambina figlia del sinagogo. Gesù sta camminando e improvvisamente sente una forza uscire da sé. Cos'è accaduto? Una donna, la cosiddetta emorroissa, una donna che soffre da anni delle emorragie violente che la lasciano in una situazione dolorosissima, angosciante e anche dal punto di vista religioso di impurità. Questa donna ha speso tutti i suoi soldi per essere guarita, ma non è stata guarita dai medici. Anzi, dice il testo di San Marco, la donna col tempo è rimasta senza soldi e in salute peggiore di quando ha cominciato a richiedere l'assistenza medica. Questa donna che cosa fa? Si avvicina a Gesù pensando, se solo riuscirò a toccare una parte anche solo una parte dei suoi vestiti, sarò guarita. Il testo dice che aveva sentito parlare di Gesù, non ha neanche un'esperienza personale, non lo ha ascoltato, però una fede così grande, probabilmente in parte dovuta anche alla situazione di sofferenza in cui vive, ma certo quella non basta, ci sono persone che soffrono e bestemmiano. Lei invece è lì, crede fermamente, ma lo crede fermamente perché viene guarita. Noi lo sappiamo che la sua fede è gigantesca perché viene guarita perfino senza il volontario intervento di Gesù. Tocca il manto e resta guarita. Gesù, che si è reso conto che qualcosa, una forza è uscita da lui, vuole sapere chi è stato. Chiede agli apostoli che dicono: ma signore, ma con tutta questa gente che c'è qui, ma tu pretendi che noi riusciamo a capire chi è stato? Ma lui insiste, mentre la bambina sta morendo. Vedremo fra qualche secondo che verranno i familiari di Gairo dicendo che la bambina è morta, che, no, che lasciano perdere tutto. Perde tempo. Fa la stessa cosa di quando vengono i servi di Lazzaro ad avvisare che Lazzaro sta morendo. Non ci va. Prosegue per la sua strada e quando arriverà a Betania, Lazzaro sarà stato sepolto già da 3 giorni e quindi sarà morto almeno da 4. Perché? Perché Gesù è arrivato nel punto in cui deve dimostrare che può tutto. Guarire una bambina malata non è come risuscitare una bambina morta. Guarire una persona senza neanche toccarla, ma soltanto con il gesto di una donna che tocca il suo manto e ne guarisce e ne fa un fatto pubblico, perché lui chiede, perché la gente si renda conto che è avvenuto qualcosa di straordinario, un miracolo che non è soltanto dovuto al tocco della mano di Gesù, alla sua parola o al suo ordine che il demonio lasci la persona ammalata. Quindi due miracoli esagerati, Gesù vuole dimostrare che può fare tutto. Infatti lo farà quando arriverà nella casa della bambina. La bambina che sarà già morta sarà risuscitata. E il padre che è tentato di tornare a casa per stare con la figlia morta, crede a Gesù che dice: credi ancora, abbi fiducia in me. Vanno a casa, Gesù le ordina di alzarsi, la bambina si alza e comincia a camminare. Perché ha 12 anni, dice il testo, cioè è una bambina già adulta. Vorrei aggiungere un altro miracolo che non c'è, che fa capire non solo la potenza di Gesù, ma anche come lui si pone davanti al miracolo, ed è il miracolo del bambino figlio della vedova, del bambino morto figlio di una vedova, che Gesù incontra ai margini di un piccolo villaggio mentre stanno portando verso il cimitero per sotterrarlo questo bambino figlio di una vedova che non ha altri figli. Il bambino è morto e non può chiedere nulla. La madre è angosciata, addolorata e non chiede nulla. Gesù non è neanche tenuto ad avvicinarsi, perché sapete che non ci si poteva avvicinare a un morto. Lui si avvicina, resuscita il bambino e lo restituisce alla madre. Si capisce da questo miracolo e dalla voglia di fare rumore attorno ai suoi stessi miracoli che Gesù è venuto per guarire, per curare. Intanto si commuove, piangerà per Lazzaro morto, si commuove quando sta sulla rocca sopra Gerusalemme guardando queste pecore senza pastore, si commuove vedendo il bambino figlio della vedova che sarà poi risuscitato. Innanzitutto Dio si commuove, si muove con noi, sta accanto a noi per condividere la nostra sofferenza, i nostri disagi, le nostre difficoltà, è con noi sempre. Ecco che si sfata, e lo fa anche per tornare alla lettura della giornata, la fa anche il lettore del libro della Sapienza che abbiamo letto come prima lettura del testo, il capitolo 1, alcuni brandelli del capitolo 1. Dio non ha piacere della morte, Dio non ha creato la morte, Dio non si compiace della morte, Dio non provoca la morte. È assurdo il linguaggio che utilizziamo noi: il Signore l'ha voluto in cielo, il Signore l'ha voluto sulla terra perché l'ha creato per la terra e un giorno poi lo porterà in cielo, o Dio lo ha permesso. Dio non permette la morte, Dio non lascia fare al demonio, e si chiarisce bene proprio nel libro della Sapienza che Dio non ha creato la morte. Questo è il versetto 13 del libro prima della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode per la sofferenza dei viventi. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e per l'incorruttibilità, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. La morte è entrata nel mondo, ce l'ha portata il demonio. Dio ha creato soltanto il bene. Uomini liberi ma sani, buoni, spiriti angelici buoni ma liberi. Da questa libertà è sorta la scelta, perché non si può creare una persona che non può scegliere se è libera, la scelta del male. Il demonio sceglie il male, sceglie di ribellarsi a Dio per invidia, dice il testo della Sapienza, e porta poi il male anche nel racconto del peccato originale ad Adamo ed Eva, quindi a tutta l'umanità. Ma Dio non l'ha creato il male. C'è un altro episodio in cui dice al demonio: vai, torna nell'inferno che avete creato. Dio non ha fatto l'inferno, Dio non ha creato il male, Dio ha creato soltanto il bene, e vuole che questa creatura che lui ha creato per amore, per essere il suo altro da amare, sia felice. Quindi non vi fate suggestionare da queste frasi che Dio ha portato gli angeli in cielo quando i bambini muoiono, quando che Dio l'ha voluto, che Dio l'ha permesso. Dio non vuole il male, Dio vuole il bene, e che questo bene che Dio vuole possa oggi e per sempre involgere la vostra vita e farvi conoscere che Dio è misericordia gratuita e che ha un solo scopo: farti felice. E così sia.